Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per PlayStation 3. Oh, ed eccoci a parlare di un'altra console. Dopo aver fatto PlayStation 1 e 2, passiamo alla 3 con alcuni dei titoli che ci sono piaciuti di più su questa console. Cercheremo di essere sui titoli meno famosi, semplicemente perché ci piace parlare di titoli che hanno ricevuto meno luce rispetto ad altri, e appunto se ne avete altri da segnalare ditecelo mandandoci un vocale direttamente su enciclopediadevideogiochi.it, il nostro sito dove potete mandare dei vocali che noi andiamo a integrare nelle puntate stesse, ascoltare, eccetera eccetera. Fateci sapere perché è molto importante il vostro feedback. E adesso ascoltate bene. Il gioco di cui vi voglio parlare è Mini Ninjas, un'avventura dinamica sviluppata da IO Interactive, pubblicata dalla Eidos su diverse piattaforme, la versione PC, quella Xbox 360, è stata fatta anche la versione per DS, ma la versione PlayStation 3 è quella di cui vi voglio parlare oggi. Un gioco particolare che è completamente tradotto e doppiato in italiano, ambientato nel Giappone feudale, e ci vede protagonisti con Hiro, il classico ninja, mini ninja, in questo ambiente dove tutti i personaggi sono super deformed, quindi con la testa enorme e il corpo piccolo. È molto molto carino, io l'ho trovato interessante perché hai delle combo da fare, ci sono tanti personaggi diversi, c'è un concetto molto interessante rispetto a quello che è il platinare questo titolo, che veramente ti dà completezza nel gioco. Ci sono tanti boss da affrontare, i signori della guerra, i samurai del cieli, il samurai puzzolente, cioè a un certo punto, tra i vari personaggi che ci sono qua dentro. E il gioco è stato accolto anche abbastanza positivamente, con voti che spaziano tra il 70 e l'80, per dirvi, su 100, più o meno 7,5, insomma, è quello che si prende. Un gioco che sicuramente merita, nella versione PS3 forse quella più fluida, al pari di una Xbox 360. La versione PC aveva inizialmente dei problemi, ma poi è stato migliorato, ma noi stiamo parlando di PlayStation 3, che sicuramente è quella su cui andate sul sicuro con questo titolo.
Il primo gioco che voglio consigliare in questi 6 imperdibili per la PlayStation 3 è Eternal Sonata, un gioco del 2007, in realtà quando è uscito per Xbox 360 e sistemi Windows, ma solamente l'anno dopo, 2008, è uscita la sua versione per PlayStation 3. È stato sviluppato da Tricrescendo e pubblicata da Bandai Namco ed è un JRPG che nella sua semplicità e nella sua fanciullezza come tematica in realtà nasconde molte curiosità, soprattutto a partire proprio dalla tematica, perché Eternal Sonata è un viaggio onirico letteralmente nel sogno di un compositore. In questo caso parliamo di Chopin, che è uno dei personaggi nel gioco, che fa parte integrante della storia, e una tematica forte di questo gioco è proprio la differenza, il capire se tutto questo sia effettivamente un sogno o ci sia del vero nei vari personaggi, perché sono tutti a tema musica, i vari nomi fanno riferimento ai vari stili musicali, la colonna sonora appunto è presa sia dalle composizioni di Chopin, ma anche dei brani riarrangiati che ci accompagnano lungo questa avventura molto colorata, molto anche riflessiva. Non è un gioco particolarmente veloce, anche se la velocità è un po' più di azione e di pathos, se vogliamo dire, la troviamo nel sistema di combattimento, essendo un JRPG sia a turni, ma con un sistema che ho trovato particolarmente azzeccato per spezzare proprio questo ritmo un po' più lento e compassato. Infatti ogni personaggio che comporrà il nostro party, ma anche i vari nemici che andremo ad affrontare nelle fasi di combattimento, avremo la possibilità di combattere con una barra di tempo, quindi non solo con il turno di gioco in cui i nostri personaggi potranno agire, ma ognuno di loro avrà un timer che sarà modificato man mano che saliremo di livello, e al contrario di quello che si potrebbe pensare diminuisce, perché un'interessante caratteristica di questo gioco è che più si fa livelli sia con i personaggi ma anche con una particolare formazione di team, comporta la diminuzione di tempistica e un po' aumenta la difficoltà, perché il gioco ti tratta come se tu fossi effettivamente più esperto nel gioco e quindi ti dà meno mezzi a disposizione. L'ho trovato molto interessante, che aggiunge un po' di pepe soprattutto a livelli più alti. Questa caratteristica del timer per agire durante i combattimenti aggiunge quindi una componente action che rinfresca un po' il classico genere a turni, dove ci si può concentrare tranquillamente nella strategia. Lo si può fare anche qui, ma via via, soprattutto che andremo avanti con l'avventura, i nostri personaggi diventeranno più esperti, il timer partirà in automatico e ci toglierà la possibilità di progettare con anticipo, cosa che invece all'inizio si può fare. È una cosa che valorizza molto l'esperienza di gioco e l'esperienza che più che i personaggi del gioco fa il giocatore. Diventando più bravo il gioco diventa più difficile, senza grinding particolare. È una storia anche molto fantasiosa e diversa dal solito, vi accompagnerà per molte ore.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vana Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopediadivideogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Dopo essersi fatta le ossa con Spyro e con Ratchet & Clank, la cara Insomniac Games nel 2006 crea Resistance Fall of Man, un gioco in cui ho avuto un'illuminazione quando l'ho giocato la prima volta. Ero a casa di un amico e quando ci hanno mostrato la PlayStation 3 nuova, insomma, che io non avevo ancora, mi sono subito innamorato di questo titolo. Ho giocato in cooperativa con lui, un gioco che veramente ti dà una sensazione al tempo di ok, gli sparatutto in prima persona hanno fatto un passo in avanti. Il tema mi piaceva tantissimo perché è un tema fantascientifico in cui viene riscritta la storia in una linea temporale alternativa che io adoro per come è stata realizzata. La Seconda Guerra Mondiale non è esistita, non c'è stata la Germania nazista, l'Italia fascista, addirittura la Prima Guerra Mondiale la Russia non ha avuto la rivoluzione comunista e quindi c'è ancora l'impero russo con lo zar e tutto quanto il sistema da piccole differenze ha creato un sistema completamente diverso. I protagonisti, antagonisti di questa storia sono i Chimera, che scavano tunnel e se ne vanno in giro a spaccare tutto quanto quello che trovano. C'è molto molto interessante l'evento di Tunguska, che ha realizzato tutto quanto, un evento che ancora oggi crea molto mistero, ma il gameplay di questo titolo è quello che mi ha stupito di più. PlayStation 3 mi ha fatto vedere subito cosa era capace, io ero abituato con la PS2, effettivamente è il grande passo in avanti che ho avuto da quel punto di vista. Un gioco che merita tantissimo, la modalità deathmatch, le squadre, il cattura la bandiera, mi hanno fatto rivivere quelle che erano le sensazioni che avevo su Unreal Tournament, che di lì a poco avrò di nuovo, insomma, giocando, ho recuperato dopo Unreal Tournament 2003-2004, insomma, quelli che sono usciti in successione. Ma la cosa che è molto molto significativa era proprio l'idea di avere più persone che contribuiscono a un unico obiettivo, che mi mancava da tanto e effettivamente le ho apprezzate tantissimo. Poi Resistance avrà anche dei seguiti che andranno a creare un franchise che poi nel corso del tempo è sempre diventato più famoso ed è partito da un titolo che veramente meritava tantissimo.
Un altro gioco un po' atipico per questa particolare lista, ma che sono sicuro farà la gioia di molti di voi appassionati di giochi action duri e puri, senza troppi fronzoli, è sicuramente Splatterhouse Remake del 2010, sviluppato e pubblicato ormai da un marchio di fabbrica della Bandai Namco. Come detto, è un remake del classico Splatterhouse degli anni 80, anche se ne condivide ben poche cose. Lo Splatterhouse originale, per chi ancora non lo sapesse, era un picchiaduro a scorrimento dove il nostro personaggio simil Jason di Venerdì 13 come design portava avanti la sua crociata per salvare la sua bella dalle forze oscure. Anche in questo caso è così, la storia però viene ampliata dando dei risvolti con anche viaggi nel tempo e azione adrenalinica in ambiente 3D, anche se, ed è una cosa molto particolare e che strizza l'occhio appunto come citazione alla trilogia originale, ci sono anche delle componenti, delle fasi di gioco in cui la visuale va in 2D diventando effettivamente un picchiaduro a due dimensioni, cosa molto apprezzata dai fan. Nella gran parte del gioco, che invece è in 3D, parliamo di un picchiaduro molto frenetico dove il sangue sgorga a fiumi e dove il nostro protagonista, posseduto dalla maschera demoniaca, diventa quasi invincibile, si dovrà fare largo tra orde di mostri indicibili per rincorrere il malvagio Dr. West che ha rapito Jennifer, che è la nostra compagna. L'azione, per quanto possa essere ripetitiva, però stiamo parlando di un picchiaduro a scorrimento, o un picchiaduro in 3D in questo caso, dove l'azione fa da padrona. Sì, i combattimenti potranno essere sempre quelli, ma è proprio questo il bello, il succo, il cuore di questo tipo di giochi, ed un plauso particolare il fatto che cerchino anche, sia stata creata una storia abbastanza corposa, possiamo dirlo, per questa tipologia di giochi, perché ricordiamo che i capostipiti degli anni 80-90 avevano davvero una storia molto risicata. Quindi il tentativo di arricchire un po' più la posta in gioco e il racconto di questa avventura aggiunge davvero tanto a questa esperienza. Forse pesa un po' il fatto di portarsi addosso il marchio di Splatterhouse, magari con un brand tutto nuovo, sarebbe stato forse meno criticato, ma forse non avrebbe avuto l'esposizione che ha avuto proprio grazie a questo nome. Un gioco che ho gradito molto, il sistema di combattimento è molto fluido, c'è la possibilità di aumentare le nostre combo, comprare mosse nuove, potenziare i nostri attacchi, e vengono anche aggiunte delle fatality, se vogliamo chiamarle così, dei quick time event, dove facendo i comandi esatti nel momento giusto sfoceranno in azioni molto splatter, come il nome giustamente confà, nell'uccisione dei vari nemici. Prende molto dal mondo horror con alcune sue tematiche, alcune sue parti di gioco particolarmente scabrose, ma è davvero un gioco adrenalinico che vi farà allentare la tensione quando ne avrete bisogno.
E chiudiamo la terna dei giochi che vado a citare con Valkyria Chronicles, uno di quei titoli usciti fuori dal Giappone che hanno subito diverse conseguenze dal punto di vista della promozione, perché è un titolo che è passato abbastanza in sordina all'inizio e che forse è stato riscoperto quando è uscito Valkyria Chronicles 4, che è uscito poi, è diventato molto più famoso degli altri. In realtà questo titolo originale, uscito per PlayStation 3 inizialmente, poi convertito su PC e anche PlayStation 4, titolo della Sega, molto molto interessante, ambientato nel 1935 in Europa alternativa. Qua c'è un po' una citazione con quello che ho detto prima con Resistance, un collegamento che ho fatto io nella mia testa. Molto bello perché il sistema di gioco Blitz System viene creato qua in questa, che è un'avventura azione un po' fantasy con tanti elementi della guerra, un videogioco di ruolo che però fa un po' della strategia il suo punto cardine. Molti si ricordano appunto Valkyria Chronicles 4, ma sono usciti altri due seguiti, il 2 e il 3, solo per PSP, mentre la versione originale è questa qua, uscita su PlayStation 3. Un gioco che merita tantissimo per come è stato fatto. Ci sono influenze ad esempio da Skies of Arcadia, di cui abbiamo parlato precedentemente, e la cosa che stupisce di più forse è il character design, che ti rimane nel cuore se hai presente questo tipo di giochi. Un altro connubio abbastanza particolare è il fatto che sia un gioco giapponese ma ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, quindi hai dei rimandi manga, anime, però con un'ambientazione europea. Molto particolare ma molto ben riuscita, mi ha ricordato ad esempio quello che è stato fatto con i giochi di Giovanna d'Arco su PSP, con un ambiente francese ma con uno stile alla giapponese. Merita molto perché il mondo di Valkyria Chronicles poi proseguirà con anche dei libri, delle pubblicazioni, degli anime che sono stati creati apposta per creare questo universo alternativo molto molto ben fatto.
Titolo che vi propongo per questa serie di imperdibili per PlayStation 3 è Lollipop Chainsaw, un gioco del 2012 sviluppato dalla mitica Grasshopper Manufactures, con a capo il suo ancora più eccentrico Suda Goichi, ovvero Suda 51, autore già di classici come Killer 7 e la serie di No More Heroes. Anche in questo caso si sbizzarrisce con un gioco veramente fuori di testa. È un picchiaduro, anche in questo caso action in 3D, che non si prende affatto sul serio. È una storia al limite dell'assurdo, scanzonati. La protagonista è una cheerleader che si porta presso una motosega perché lei e la sua famiglia sono dei cacciatori di zombie, e già da questo contesto capiamo che il gioco non è da prendere sul serio, ma è davvero molto divertente, perché questo suo non prendersi sul serio e questo umorismo sopra le righe che Suda 51 ci ha abituato con i titoli precedenti, in questo caso davvero è un gradino ancora di più. La storia forse passa a volte in secondo piano dal solo cercare tutte le citazioni, la scuola che i protagonisti frequentano è la San Romero High School, in citazione di George Romero, e anche tantissimi altri tributi al cinema horror e anche un po' al cinema di Tarantino. Ci sono scene che ricordano molto anche Kill Bill. L'azione è forse un po' meno fluida di altri giochi, un po' più legnoso, ma effettivamente se ci pensiamo è una cheerleader che porta presso una motosega grande quasi quanto lei, e i movimenti ovviamente sono un po' più verosimili, nonostante questo gioco abbia veramente poco di verosimile. Interessante anche la fantasia con il quale vengono creati i nemici più importanti. Al di là degli zombie base, ci sono i vari boss, i mini boss, hanno una marcia in più e un aspetto di follia molto divertente. Mi viene da citare uno dei primi boss, che si chiama Zed, ispirato alla musica punk, dove i suoi urli e i suoi insulti diventano letteralmente delle lettere giganti che ci vengono addosso per distruggerci. Un'inventiva particolare ed è il punto di forza principale di questo gioco, che con una colonna sonora molto rock, molto metal, ci accompagnerà per non tantissime ore, ma che promette sicuramente un più di qualche risata e più di qualche grattata di capo, soprattutto nelle orde di zombie che ci corrono continuamente incontro in questo gioco. Un gioco che consiglio a tutti gli appassionati di horror, di Suda 51 per i suoi titoli classicissimi e anche degli action in 3D. questi erano gli imperdibili per PlayStation 3. E voi, ci avete giocato? Li avete nella vostra collezione? Oppure vi abbiamo un po' incuriosito a parlare di questi titoli magari che non conoscevate? Fatecelo sapere seguendo il link enciclopediadevideogiochi.it o raggiungendoci sul gruppo Telegram t.me/enciclopediadevideogiochi.